le notizie che stanno arrivando in questi giorni intorno alla Torino-Lyon. Sembra che la Torino-Lyon non serva più. Questo sarebbe il verdetto degli analisti francesi sulla nuova linea ad alta velocità contro la quale da 25 anni si battono in OTAV e persino il governo italiano parrebbe meno granitico nel sostegno all'opera. Vogliamo cercare di capirne di più e ne parliamo con il professor Angelo Trattaglia del Politecnico di Torino, nonché tecnico nel movimento OTAV. Buongiorno professore.
Buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti.
Allora, vogliamo raccontare anche da un punto di vista tecnico a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando. Io immagino che si stia parlando di riconoscimento del mancato aumento dei flussi di merci e passeggeri lungo la tratta che va da Torino a Lione.
Certo, c'è stato un documento che porta l'intestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che esce dall'osservatorio tecnico che è insediato qui a Torino per i problemi della nuova linea, il quale ha fatto uscire un documento in cui si dicono una quantità di cose per certi versi sorprendenti dopo molti anni. La cosa più rilevante è constatare che in effetti il traffico, viene detto, negli ultimi 10 anni lungo quella linea, lungi dal crescere, è andato calando in maniera estremamente pronunciata. Non si tratta di un fenomeno nuovo, questo documento è uscito più o meno in settembre e subito l'abbiamo notato noi che seguiamo sempre tutta la documentazione ufficiale che esce, ma non ha avuto un riscontro più ampio, mentre adesso sta in qualche modo diffondendosi, è portato alla conoscenza di tutti. Ora, in sé per sé lì c'è scritto che lungo la linea l'asse Torino-Lione l'andamento dei traffici merci è né più né meno che quello che noi stiamo indicando da una quindicina d'anni almeno, che poi è scritto nei dati che vengono normalmente raccolti da un istituto federale svizzero per conto del Ministero dei Trasporti svizzero e per conto dell'Unione Europea. Lungo questo asse i traffici complessivi di merci sono in declino, stagnanti, da almeno il 2001-2002, parlando sia delle strade che delle ferrovie. Parlando della sola ferrovia della Valle di Susa, i traffici sono in fortissimo calo dal 1997 fino ad oggi. Questo documento, che come ho detto è intestato Presidenza del Consiglio dei Ministri, dice in pratica che, banalizzo un po', è colpa del destino cinico e baro, la crisi economica e quant'altro, e che è colpa dell'Europa, non si capisce come, cioè sarebbe l'Europa che ha dato dei dati in passato scorretti. A noi non risulta che l'Europa abbia mai fornito dati, non è il suo compito quello di fornire dati, i dati sono per conto dell'Europa quelli rilevati sul campo dagli organismi svizzeri e quei dati sono inequivocabili, danno questo che ho detto prima, un calo ininterrotto sulla ferrovia e un tendenziale calo anche per quanto riguarda la strada.
Ma tra l'altro, se non ricordo male, addirittura già nel 2006, nel primo libro dell'Osservatorio sulla Torino-Lione, si riconosceva che non c'era una previsione di aumento e che anzi c'era una tendenza alla diminuzione e che comunque la linea storica era ben lungi dall'essere saturata.
Infatti, perché nel primo accordo sottoscritto tra i due governi italiano e francese del 2001 si parlava di realizzazione della nuova linea in relazione alla saturazione dell'esistente, perché all'epoca la, diciamo così, dottrina ufficiale era che la linea si sarebbe saturata presto. Era lontana dalla saturazione già allora, però le cosiddette previsioni che venivano portate avanti dagli organismi proponenti davano un continuo aumento del flusso atteso che avrebbe portato nel giro di una decina d'anni a saturare la linea esistente. Nel 2006 era già iniziato da tempo il calo dei flussi e l'osservatorio tecnico che venne insediato proprio allora, nel 2006, cominciò a lavorare nel 2006, io allora ne facevo parte, valutò, discusse nel suo primo quaderno proprio questa questione della saturazione e concluse ufficialmente, quindi sempre con l'etichetta in cima di Presidente del Consiglio dei Ministri, concluse che la saturazione non era imminente per nulla. Gli andamenti allora erano già in calo, come accennato prima, sulla ferrovia il calo era in corso dal 1997, quindi nel 2006, vuol dire quasi 9 anni dopo, e quello stradale era, aveva oltrepassato quello che è stato il massimo storico intorno al 2002 e stava pian pianino declinando pure lui, quindi già allora c'era questa tendenza in atto. Dopo il 2006, per conto dell'allora società LTF, che adesso è sostituita da TELT, venne rifatto un'analisi per, cercando di dare un nuovo quadro di previsioni, e quell'analisi diceva di nuovo, quella ufficiale, che sì, l'andamento era quello riscontrato, che però ci sarebbe stato un capovolgimento e i flussi avrebbero ricominciato a crescere, per cui il problema, la necessità della nuova linea era comunque sempre ben presente. In realtà anche quelle previsioni non avevano alcun fondamento dal punto di vista tecnico, nell'andamento reale quelle previsioni furono fatte a partire dall'anno 2004, vennero però presentate nel 2006, vennero smentite dai fatti negli anni successivi fino a oggi. C'è stata un'ulteriore valutazione nel 2011 quando i proponenti hanno fatto formalmente un'analisi costi-benefici. Da questo è singolare, cioè la politica avrebbe deciso di fare l'opera molto tempo prima, poi dopo aver avviato le procedure e quant'altro fa un'analisi costi-benefici. Il buon senso direbbe che uno l'analisi la fa prima di cominciare le operazioni.
Di solito se io parto per un viaggio, prima di partire per questo viaggio vedo dove devo andare, quali sono i costi, mi preparo la valigia. È un po' strano, certo, preparare la valigia e informarsi sul biglietto del treno quando sei già sul treno.
Sì, in uno dei nostri lavori, ne abbiamo scritti molti, in un libro che era uscito, c'era un titolo che credo riflettesse abbastanza bene la situazione riguardo al Torino-Lione, problema, una soluzione in cerca di problema, anziché un problema in cerca di soluzione, no? Quella soluzione era data, cioè era un imperativo categorico, un dogma di fede o che altro, che quella linea lì si doveva fare. Dopodiché, volta per volta, si trattava di trovare le motivazioni. Le motivazioni iniziali era l'imminente saturazione. Negli ultimi anni più recenti, i proponenti hanno accentuato molto di più, siccome ormai era evidente che non era un problema di volume di traffici, hanno accentuato molto di più l'aspetto ambientalista. Per cui hanno insistito molto nel dire che il problema reale era quello di spostare i camion dalla strada alla rotaia, o meglio le merci dalla strada alla rotaia, perché la strada è più inquinante della rotaia e così via. Anche quella era una discreta bufala, perché usando le loro previsioni, perché la linea riuscisse a non essere permanentemente in passivo, ci volevano degli enormi volumi di traffico. Loro dicevano che questi volumi ci sarebbero stati. Prendendo i loro numeri e immaginando che la ferrovia fosse estremamente efficace nel richiamare dalla strada, tanto vero che il 55% secondo loro delle merci sarebbe finito sulla ferrovia, laddove adesso è meno del 10%, sarebbe stato un grosso risultato, però con quei numeri quello che restava, il 45%, era molto di più di quello che va oggi sulla strada. Se il mondo fosse stato fatto come questi signori sostenevano, ci sarebbe stata una valanga di camion in più che si sarebbe riversato per le strade della Val di Susa e in parte anche della Valle d'Aosta. Quindi
basta passare regolarmente dalla A32, l'autostrada che porta da Torino al Freius, per rendersi conto quanto basso, anche soltanto ad occhio, sia il flusso di mezzi pesanti diretti verso la frontiera, ben diverso da quello che accade su altre direttrici autostradali all'interno della penisola.
Sì, la maggior parte del flusso Italia-Francia su strada passa da 20 miglia, in effetti, è anche importante questo asse. Va detto e sottolineato che è vero che l'andamento del flusso di merci è in declino, è vero però che il valore è molto alto, questo va detto, cioè attraverso la frontiera italo-francese passa circa un terzo di tutto il traffico che attraversa le Alpi tra Italia e il resto del continente. Quindi i flussi sono alti, però non sono in crescita e così come sono le infrastrutture esistenti li assorbono tranquillamente.
Sì, io immagino anche che la preferenza per Ventimiglia dipenda dal fatto che il tunnel è particolarmente costoso.
Sì, c'è quell'aspetto, là le tariffe sono o inesistenti o poca cosa, il traffico che viene dalla penisola iberica non sta a salire fino a Lione o a Grenoble per venire in Italia, è quello su strada e viene direttamente in Italia attraverso Ventimiglia. Viceversa, la ferrovia su Ventimiglia dà un contributo del praticamente trascurabile, mentre noi abbiamo oggi circa 3 milioni e 400 mila tonnellate di merci all'anno lungo la Valle di Susa, a Ventimiglia ce ne sono 600 mila, quindi una cosa marginale su ferrovia.
E forse vale la pena,
strada là è dominante.
Vale la pena ricordare ai nostri ascoltatori che l'attuale ferrovia, che ci raccontano sempre come storica per farla sembrare vecchia, è stata ammodernata ancora di recente per consentire il passaggio anche di quei treni più grandi.
Il passaggio delle sagome che sono quelle prevalenti, diciamo, nel trasporto merci, quindi dei contenitori più grandi nel trasporto merci in giro per l'Europa. Il piano della galleria del Freius, quello storico, è stato abbassato di 70 centimetri. I lavori che hanno fatto, l'hanno fatto senza chiuderlo il tunnel, quindi continuando ad accettare dei treni e procedendo a binario alternato, mentre abbassavano metà del pavimento, diciamo così, si usava un binario dall'altra parte. Quando hanno finito una metà del lavoro, allora si è spostati sul binario basso e si è lavorato sull'altro. C'è ancora qualche piccolo problema che impedisce il passaggio dei contenitori massimi, diciamo così, adesso non entro nei dettagli, ma che in Italia non passerebbero quasi da nessuna parte, per inciso. C'è qualche problema allo sbocco verso la Francia, in particolare in curva dove ci sono rischi di interferenze. Però attualmente la massima parte dei container di merci che circolano per l'Europa può tranquillamente passare attraverso la Valle di Susa e la capienza della linea è, anche qui abbiamo avuto lunghe discussioni con i tecnici della rete ferroviaria nazionale su qual era la saturazione, dipende da quanti giorni utili si considerano e così via, comunque poco se ne potrebbero passare 6 volte quello che passa oggi.
E questo è decisamente è interessante, ma alla luce di questi documenti che sono stati diffusi in Francia sembrerebbe delinearsi una riduzione dell'affezione verso la realizzazione dell'opera da parte del governo francese. D'altra parte i vari governi che si sono succeduti in questi anni non sono sembrati mai particolarmente entusiasti per la realizzazione della Torino-Lyon, ma Macron è anche quello che ha cancellato la ZAD, ha cancellato il nuovo progetto di nuovo aeroporto a Nantes, dove la ZAD era la zona di resistenza, chiedo scusa.
Certo. Ecco, ma i francesi sono stati, come ho già detto, sempre tiepidi su quest'opera, in particolare gli organi di controllo francesi sono stati sempre estremamente critici, vuol dire la loro Corte dei Conti e l'apparato tecnico, diciamo, del servizio dei Ponts et Chaussées, quello che si occupa di infrastrutture stradali e ferroviarie, perché hanno sempre valutato che questa linea non aveva questa potenzialità che viceversa il versante italiano ha sempre sostenuto. In particolare, diciamo, una forma molto diplomatica adottata nei documenti francesi era che questa linea comunque non era una priorità rispetto ai vari interventi che avrebbero dovuto essere fatti in territorio francese. Oggi come oggi il problema fondamentale che è stato risollevato dai loro organi di controllo e che il governo francese ha accolto è quello del finanziamento, cioè in definitiva loro tendono a dire al loro interno: noi non abbiamo soldi da mettere per realizzare quest'opera, se decidiamo di andare avanti perché c'è l'accordo internazionale, perché abbiamo firmato il contratto con l'Italia e con gli accordi con l'Italia e così via, dobbiamo trovare una forma di finanziamento, cioè dobbiamo coprire queste spese con delle entrate che non vengono prelevate direttamente da quello che è il bilancio dello Stato, perché lì non ci stanno. L'idea di Macron, e non solo di Macron, era quella di far finanziare questo tunnel, quantomeno il tunnel, attraverso la tassazione, diciamo, la tariffazione dell'attraversamento delle Alpi, quello che si chiama l'Eurovignette. Questa è una vecchia storia che però ha molti ostacoli. Un ostacolo è l'Unione Europea, che tende a ostacolare l'idea di introdurre delle tariffe per l'attraversamento delle Alpi o cose del simili, perché questo contrasterebbe con le dinamiche di mercato. Questa è una. L'altra ovviamente è l'opposizione marcata, che in Francia si è manifestata alcune volte in maniera molto vivace, degli autotrasportatori, che di fronte all'idea di doversi trovare a pagare delle sorte di dazi per attraversare le Alpi insorgerebbero. Sta di fatto che nulla è successo. Per inciso, la strada del far pagare il trasporto stradale, lasciando quindi più conveniente la ferrovia, è la strada seguita dagli svizzeri. La Svizzera è l'unico paese europeo in cui la ripartizione modale tra strada e ferrovia è stata messa sotto controllo e si è arrivati ad avere circa il 50% delle merci che viaggiano su rotaia anziché su strada. Loro l'hanno fatto non tanto con nuove infrastrutture che hanno cominciato a essere operative dopo il 2007, poi il 2014, hanno ottenuto i risultati già prima, a partire dal 2000, perché la prima cosa che hanno fatto è far pagare un pedaggio per attraversare la Svizzera ai camion. Risultato, e non alla ferrovia, risultato, hanno incentivato il trasferimento del merci sulla ferrovia. Quello non l'ha fatto né l'Italia né la Francia, né dall'altra parte l'Austria, che avrebbe voluto farlo, però la differenza è che l'Austria è parte dell'Unione Europea e la Svizzera no, quindi non ha gli ostacoli che ha. Per cui i francesi effettivamente a questo punto dicono: i soldi noi nel bilancio non li abbiamo, dobbiamo finanziarli per altre vie, bisogna vedere come. Due, abbiamo bisogno di tempo per riflettere. Tre, vediamo come vanno le cose. Entrambi i governi, francese e italiano, tra l'altro, già nell'ultimo anno e mezzo, malgrado gli accordi firmati, ridiscussi, hanno rivisto tutto il ragionamento sulla nuova linea, perché fino a due anni fa, diciamo tre anni fa, la linea era la linea da Torino a Lione con il tunnel di base e una serie di opere in Italia e in Francia che ne facevano una vera nuova linea. Adesso sia in Francia che in Italia si è detto: il tunnel è sacro e non si tocca, però per il resto usiamo quello che c'è, ammodernandolo un poco. Sul versante italiano, questo l'ha dichiarato il ministro Delrio già da tempo, come l'ha fatto anche a Firenze per l'alta velocità, per le opere di attraversamento della città, dicendo: così risparmiamo dei soldi. Cioè, è curioso anche questo ragionamento. Io lascio un tunnel costosissimo, spendo di meno per operare sulla linea e dico che così risparmio. Qualcuno potrebbe osservare che il tunnel senza la linea è inutile, quindi sto sprecando, ma questo non viene detto.
Sì, questo ormai il feticcio gigante resta questo enorme tubo al cui ingresso e alla cui uscita rischiano di essere quello che c'è già e che funziona benissimo come con il tunnel attuale.
Tra l'altro, sempre dal trasferimento su ruota, rotaia e così via, senza provvedimenti costrittivi, è paradossale questa storia, perché io ho una linea storica che continua ad avere la capacità che aveva prima. Diciamo 20 milioni di tonnellate all'anno, tanto per dare una cifra, e ho un tunnel che potrebbe portarne almeno tre volte tanto. È ovvio che i costi del tunnel non li posso recuperare, perché più di tanto, se anche esistessero, lì non potrebbero passarci più treni, perché non possono passare sulla linea di adduzione da una parte come dall'altra. Non solo, ma se anche fosse molto attrattivo per i camion e per le merci che oggi viaggiano su strada, il risultato è che se veramente ci fossero tutte le merci che loro hanno detto, queste qui non potrebbero letteralmente sfruttare il tunnel e quindi finirebbero sulla strada, quindi sarebbe veramente una inondazione di camion sulle strade. Oggi comunque viene detto che le previsioni erano inattendibili, misteriosamente perché l'Europa ha dato i numeri sbagliati. Io non ho mai visto che dati abbia dato l'Europa, che non ha compito di dare dei numeri, e che perché c'è stata la crisi, quella del 2008, da cui non siamo ancora usciti. Nei grafici si vede benissimo la crisi del 2008, che è stata per un anno o due manifestata da una contrazione proprio sostanziale del trasporto merci in tutte le modalità e non solo in Europa. Il sistema si è ripreso negli anni successivi, senza riprendere proprio l'andamento che aveva prima della crisi, ma comunque risalendo a valori comparabili a prima della crisi. Questo per l'attraversamento della Svizzera, per il Brennero, ma non per quanto riguarda la frontiera italo-francese, in cui, se vogliamo, l'andamento è quello di prima. L'andamento di prima era quello a scendere, attualmente più o meno a stabilizzarsi. Negli ultimi 2 o 3 anni c'è una leggera risalita, ma sempre sui valori che sono un terzo di quello che è stato il massimo del 1997.
Chiarissimo. Mille grazie, professore. Grazie, e alla prossima.
Volentieri.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.